Il Cordicom, coordinamento dei comitati dal Friuli Vignese Giulie, al presente la voce dei comitati. I miei giore, Viodin di Capissi. In studi, Luciano Zorzenone.
Mandi a Duce, bentornata la voce del comitato, i miei giorni vi ho detto di capirsi, io sono Luciano Zorzenone, presidente del Cordicom. Voi o si intornasse in trasmissione, se si visais che altre settimane, che altre trasmissioni, vi infevelate sempre un momentino di viabilità e di una zona in montagne. Beh, voi di sin o favorelerini sempre di montagne, ma di un sempre che zona lassù de Alte Chiarnie, ma a lei è un territorio che dopo tanti di sin, tanti storie, tanti problematiche che hanno avuto, se sono finalmente tornasse a casa, ostin fevelant dai fradis che vivin a Sapade. Dei nestri fradis che vivono a Sapade. Il 25 di lui si è tenuto a Sapade una conferenza stampe in Dulac che hanno partecipato poi di una decina di gruppi e associazioni ambientali, ma non domme ambientali, organizzate da una decina di gruppi. Si tratta di fevelà, si tratta di hanno fevelato in che occasione lì, il 12 di lui, dec l'unic toc Libar e anche mo che non le sta masanat della piave che va da Sorgent di Dulac al Nas fin a Iu per 20 km. Si tratta di 20 km su una lunghezza di 200 km, perché che la piave è a circa 200 km. Ma che il togli di 20 km sarà restato tale qual par fortune, ma purtroppo non sa vin anche mo. Però per favela di queste storie di chi lo fosse in partalian e per sé che ho vinto in collegamento di red persone non vorresti voi di capirsi male. Ecco, adesso passo a parlare per italiano, spiegato un momentino brevemente di che cosa stiamo parlando, cioè di una problematica che riguarda il tratto libero, rimasto libero e ancora non martoriato, della piave, i primi 20 km, della sorgente fino a 20 km circa. Ecco, ho detto che parlerò per italiano per permettere di capirsi completamente, ecco, a volte potremmo anche sbagliarci. Allora, per parlare di questo problema abbiamo il piacere di avere al telefono Giovanna Deppi. Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno Giovanna. Giovanna Deppi è del Comitato per Altre Strade Dolomiti. Poi abbiamo anche il piacere di avere in linea Lucia Ruffato. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, che è membro del WWF Terre del Piave. Ecco, io nell'inizio della trasmissione ho detto due parole per friulano, ma non ho inquadrato il problema. E proprio per far capire ai nostri ascoltatori di qual è il motivo di questa conferenza stampa che si è tenuta il 21 luglio proprio a Sapada, vorrei cominciare proprio da Lucia Ruffato, che ci spieghi brevemente, in poche parole, ecco, di che cosa si tratta.
Allora, intanto saluto tutti, buongiorno, e rispondo alla sua domanda. Il 21 luglio si è tenuta una conferenza stampa sull'orito dell'Acqua Tona.
Sì.
E a questa conferenza stampa hanno partecipato molte associazioni, sia venete che del Friuli Venezia Giulia.
Certo, sì.
In questa conferenza stampa abbiamo intanto voluto raccontare e dire a tutti che è stato fatto un secondo ricorso in Cassazione per l'autorizzazione di una centrale idroelettrica in comune di Sapada,
ecco,
nella parte alta della valle.
Nella parte alta, quindi è stata fatta una centrale, è stata autorizzata una centrale e è stato fatto un ricorso da parte dell'associazione dei comitati. Penso che non abbia avuto buon esito, quindi è stato fatto ricorso. Ecco, questo è il concetto.
Esattamente, abbiamo fatto anche un ricorso in Cassazione.
Perfetto,
contro
ecco,
questa
ecco.
sentenza che non ci ha dato, insomma, che non ha nostre.
Io ho citato che ci sono, diciamo, dalla sorgente per 20 chilometri ancora intatto il territorio, ancora pulito, ancora nel suo stato naturale. Quello che vogliono fare invece...
Praticamente nella prima parte del Piave, cioè diciamo dalle sorgenti fino a capirsi alla confluenza del Cordevole di Vitende, sempre tutto in territorio di Sappada, che adesso
sì.
Sappada è passata al Friuli, per questo abbiamo fatto questa conferenza stampa congiunta, perché in qualche modo volevamo comunicare a tutti che insomma fino adesso se ne sono occupati del Piave i Veneti e
certo,
i
Veneti, certo, certo.
È giunto il momento che se ne occupino insieme sia diciamo anche i
certo.
friulani.
E siamo qua e siamo tutti. Qua per dare voce a voi, insomma.
Esatto. E quindi cosa è successo? Alcuni anni fa il comune di Sappada ha presentato domande di concessione per fare delle centrali idroelettriche, esattamente due, una appunto in Valsesis e una che insomma prenderebbe l'acqua appunto in Valsesis rilasciandola al mulino di Sappada per dire, e l'altra che prenderebbe l'acqua da Borgata Lerpa e la lascerebbe al Cordevole, alla confluenza del Cordevole di Vistende. Inglobando quindi nel tratto derivato anche l'orido dell'Acquatona, togliendo quindi l'acqua.
Ecco, quindi adesso vorrei passare un momentino, dare la voce un momentino a Giovanna Deppi, perché delle sono due progetti realizzati dal comune di Sappada, non da privati.
Sì, in effetti la gran parte dei pronto?
Sì, sì, prego, prego.
La gran parte dei progetti di centraline vengono presentate da privati,
sì.
Una parte però anche da parte dei comuni, però il danno ambientale che viene fatto non è che sia diverso se viene presentato dal comune. Diciamo che in questo periodo fare carta con l'ambiente è diventato un modo facile, anche se a nostro avviso poco responsabile e anche poco lungimirante, per fare soldi nel caso dei privati o per rimpinguire le casse comunali in periodi di scarsi finanziamenti,
sì.
di crisi,
certo.
Scaricandone però i costi sull'intera comunità.
Ecco, questo è un aspetto che forse sarebbe il caso di pensarci brevemente. Le chiediamo scusa, sentiamo dei disturbi sulla rete, avete qualche apparecchiatura accesa?
Infatti l'ho provveduto, scusate, a eliminarla.
Ah, ecco, perché sentivamo fischiare.
Sì, scusate.
Tranquilla. Il ragionamento che stava facendo Giovanna Deppi, ecco, chiedo a Lucia Ruffato, è un discorso quindi che il comune e si mette a fare l'imprenditore, si mette a fare il grande industriale.
Sì, si mette a fare l'imprenditore appunto approfittando diciamo della possibilità che gli viene data dalla normativa statale che incentiva fortemente la realizzazione di questi impianti, perché li considera appunto impianti che producono energia rinnovabile. Come
sì, questo è un discorso validissimo, perché anch'io per esempio personalmente, presidente di un'associazione per l'ambiente che si chiama Cordicom, sono favorevole agli impianti idroelettrici, ma non è questo il problema, non è l'idea che viene messa in discussione, è il come vengono fatte le cose che vengono messe in discussione. Sto sbagliando?
Sì, ma il problema, diciamo, per ampliare un po' lo sguardo da Sappada poi a tutta Italia,
sì.
È che questo incentivo è stato, come si dice, dato, è cominciato a essere dato ancora verso
sì.
il 2009.
Sì, sì, sono diversi anni, sì.
Esatto, e è stato dato in assenza di normativa di tutela dei fiumi, per cui avendo messo molti soldi e non essendoci paletti di nessun tipo, le domande sono state presentate, una moltitudine di domande, in tutti i posti diciamo che erano rimasti liberi dallo sfruttamento idroelettrico che è stato fatto nel secolo scorso, cioè noi dobbiamo ricordare che non partiamo da un Eden incontaminato
certo.
e non sfruttato, ma abbiamo avuto, noi l'Italia è un produttore idroelettrico, uno dei primi produttori idroelettrici d'Europa, abbiamo grandi impianti, ed era rimasto libero soltanto poca cosa, insomma, solo le parti iniziali dei torrenti, le parti apicali,
sì,
laddove
sì. Prego.
Sì, laddove, diciamo, insomma, non essendoci ancora un'antropizzazione intensa, erano rimasti in condizioni naturali, però si tratta di meno del 5% dei corsi d'acqua italiani che hanno mantenuto condizioni naturali,
e questo,
quindi andrebbero tutelati, non...
E questi, sì, e questi della Piave è uno di questi, insomma.
Esattamente, esattamente.
E a Giovanna Depi vorrei chiedere, ma diciamo che il Comune ha preparato, ha predisposto questi due progetti pensando di fare cassa, come dicevamo prima, no? Ma fare cassa, cioè per guadagnarci, cioè per rimettere poi in circolo, per fare cosa?
Sì,
che lei sappia.
C'è dubbio che il Comune lo fa con l'intento di ricavarne dei soldi per poi rimettere in circolo a favore della comunità, però a nostro avviso fa un ragionamento molto poco lungimirante, cioè a breve, perché questo si può forse capire da un privato, ma non da un Comune che dovrebbe pensare anche al futuro della sua comunità, anche oltre il breve periodo della sua amministrazione.
Esatto.
Fino a qualche tempo fa uno poteva pensare che non fosse chiaro, no, il problema generale, però adesso non è più una scusante, adesso diciamo che sull'onda del così fan tutti i comuni, alcuni comuni chiedono queste centraline, poi di solito non hanno i fondi sufficienti, quindi si appoggiano al capitale privato, con risultato anche che rimangono solamente le briciole.
Allora, si potrebbe dire che una cosa intelligente avrebbe potuto essere, per esempio, al di là della progettazione, stiamo parlando dello sfruttamento economico, di fare questa centralina per dare corrente a Sapada, per dare la corrente gratis agli abitanti di Sapada. E questo è l'intento oppure no?
No, diciamo che poi non funziona in questo modo, tutto viene fatto appoggiandosi alla rete nazionale, per cui... Ma al di là di questo, questi impianti, quelli di ultima generazione, questi impianti nuovi, impianti idroelettrici, diciamo che ce ne sono pochissimi che starebbero in piedi senza l'incentivazione governativa, un'incentivazione che poi ci viene addebitata in bolletta.
Certo.
Perché praticamente il secolo scorso con la SADE e analoghi era stato sfruttato tutto quello che era possibile sfruttare. E se noi pensiamo al bacino del Piave, si parla di uno sfruttamento che supera l'80%, che poi si era fermato e che è ripreso ai primi degli anni 2000 solamente per gli incentivi. Quindi questi impianti non fanno energia, perché poi possiamo vedere qual è il loro rapporto energetico, bensì fanno soldi, e di solito fanno soldi privati.
Eccolo là il
problema.
Comunque
fanno soldi a spese di tutti i contribuenti, e soldi anche a spese del futuro, delle prossime generazioni, perché impoveriscono un ambiente che è troppo importante per venire trattato in questo modo.
Assolutamente sì. Questo è un discorso estremamente valido ed estremamente interessante. Volevo chiedere alla signora Lucia Ruffato del WWF Terre Piave, ma ci sarebbe questo un secondo impianto ancora che intuba la Piave all'Acqua Tonna, no? Giusto?
Sì.
Ecco, questo qua a che punto è? Perché l'altro era stato autorizzato dalla Regione Veneto, giusto?
Sì, l'altro era stato autorizzato dalla Regione Veneto, anche, diciamo,
però,
questo ci tengo a dire,
sì?
Cioè, questo tratto inalterato sarebbe difeso dalla legge, quindi non sarebbe possibile fare impianti.
Tra l'altro.
E lo stesso è anche un sito di riferimento, cioè una specie di
area protetta
che serve per misurare, sì, per misurare l'integrità anche degli altri fiumi, quindi un posto che la legge tutela, dice non si può togliere l'acqua, però siccome diciamo fatte le leggi si trova sempre l'inganno,
appunto.
Poi alla fine, appoggiandosi a dei cavilli e così, l'impianto è stato autorizzato, e questo è stato il motivo per cui noi abbiamo fatto ben due ricorsi, spendendo anche tanti soldi.
Eccolo là l'altro problema. Io dico sempre, quando sorgono situazioni di questo genere, che l'amministrazione pubblica difende lo sviluppo, il progresso e i posti di lavoro. Queste sono le scuse che vengono adottate sempre. Quando ci sono queste tre parole, sotto c'è il bidone. uso sempre questi termini, e qui mi sa che non siamo molto lontani.
Esatto, una cosa?
Prego.
Poi sicuramente...
Scusa.
Vuoi parlare tu, Lucia?
No, tranquilla.
E volevo dire che nel calcolo dei costi-benefici deve venire valutato anche il capitale naturale, cioè il valore dell'insieme dei sistemi naturali, tra cui le acque, che ha anche un valore economico.
Certo.
Di salvaguardia del territorio, del paesaggio, che se viene gestito, pianificato in modo adeguato nel lungo periodo, non può che portare maggiori benefici alla popolazione anche in termini di posti di lavoro, piuttosto che uno sfruttamento di questo tipo.
Insomma, senza dimenticare in particolare che Sappada è un luogo meraviglioso. Ieri ero in giro proprio con la moglie, si mi ha fatto un giro con degli amici, era un luogo, sì, ero stato altre volte, ma è un luogo meraviglioso per il turismo, quindi se diciamo il turista viene a Sappada, lo viene per le meraviglie del territorio, non perché c'è una centrale idroelettrica, anzi probabilmente per quello se ne va, insomma. Quindi il concetto è mantenere il territorio integro, o comunque il più integro possibile, mi pare che sia il minimo. Dico bene?
Dico io, certamente ci stupiamo che le amministrazioni non lo capiscano questo.
Esatto.
Tanto più trovandosi in una zona dolomitica, che ha avuto anche il riconoscimento Dolomiti UNESCO.
Esatto.
E l'hanno avuto per la loro stupefacente geologia e per il loro inimitabile paesaggio. E sapendo che in questo ambiente... uno degli elementi primari è stato proprio l'acqua, che ha modellato e determinato la bellezza di questi posti, e non li andiamo a togliere?
Esattamente. C'è un altro aspetto, che è un aspetto tecnico, che diciamo che il WWF, e questo lo chiedo a Lucia Rufato, ha posto in evidenza, cioè che il cambiamento climatico che c'è, si sta sviluppando, sta cambiando un momentino sia il regime delle piogge, sia diciamo questi ghiacciai che in realtà si stanno sciogliendo, e poi la quantità dell'acqua che scende ultimamente, e lo stiamo assistendo. Ero fermato a parlare in un locale nella prima frazione entrando dal Friuli, adesso la località non me la ricordo bene, mi parlava che l'anno scorso o l'altro anno c'è stata due o tre settimane di tanto caldo, e l'anno scorso erano stati tre mesi di caldo, di siccità, e quindi sta cambiando il clima. E questo discorso della centrale come si inserisce in questa proposta, in questo discorso?
Sicuramente il regime delle precipitazioni probabilmente modificherà anche questo cambiamento nelle precipitazioni, così poi irregolari eccetera, modificherà anche le produzioni di molti impianti, che di solito non vengono da questo punto di vista valutati con molta precisione, perché si fanno delle stime insomma un po' su dati molto antichi, obsoleti,
esatto.
Dati di portata. Quindi diciamo anche la redditività dell'impianto insomma non è proprio così sicura, però
No, non c'è problema, basta aumentare i contributi, no?
E quindi diciamo che si basano però appunto sul fatto che questo incentivo remunera questo kilowatt prodotto da questi impianti tre volte il valore di mercato, e quindi
stanno
ampiamente dentro in questo momento. Però se non sicuramente se fossero gli incentivi non ne costruirebbero
assolutamente. È come le centrali a biogas da biomasse che producono frumento, mais, per portarlo poi a marcire, quell'odore che si sente è un gas, lo chiamano metano ma non è metano, ma comunque è un gas che viene filtrato e fatto poi bruciare in un motore a scoppio per produrre energia elettrica. Sì, vabbè, ok. E il pane con cosa lo facciamo? Ma col grano che viene dalla Cina, naturalmente. Ecco, sono queste distorsioni che non vanno. Mi dica se sto sbagliando.
Sì, esattamente, ma anche poi insomma ci sono dei dati ufficiali che dicono che i 2000 impianti idroelettrici in progetto in Italia produrrebbero circa il 2 per mille dell'energia che consumiamo in un anno, quindi diciamo alla fine un apporto molto esiguo. I soldi che invece diamo, se li investissimo nel risparmio, potrebbero insomma portare a dei risparmi molto più elevati.
Sì, sì, nel risparmio nella riduzione dei consumi, insomma.
Esatto.
C'è da dire una cosa però, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, diversi anni fa, io sono stato in prima linea su questo discorso, la regione aveva fatto delle proposte, delle cose strane, che per fortuna siamo riusciti a fermarlo, perché? Perché a San Giorgio di Nogaro era stato progettato e autorizzato e poi successivamente realizzato una centrale di produzione di energia elettrica, la cui produzione, la cui quantità avrebbe portato il 145% del fabbisogno regionale. Quindi avevamo un surplus a livello regionale, abbiamo un surplus enorme, però ci continuano a dire che manca corrente elettrica. E in effetti è vero, per un semplice motivo, che se lei ha una vettura che viaggia a 100 km all'ora e quindi in un'ora va da qua alla via, e invece di viaggiare a 100 km viaggia a 20 km all'ora, impiegherà tante ore, allora ci vuole un'autostrada, ci vuole la TAV, ci vuole questo e quest'altro. Qui è la stessa cosa, se la centrale che ci sono vengono fatte lavorare al 20-30%, saremo sempre carenti di energia elettrica. Ecco che ci vogliono le centrali idroelettriche, ecco che ci vuole questo, ecco che ci vuole quest'altro. Questo è il problema, ma deve servire anche per gli altri. Go capimi, servire anche gli altri, sono d'accordo, servire al resto dell'Italia, sì, ma nessuno ancora ha risposto come mai 8 anni fa l'Italia ha venduto corrente elettrica alla Francia per alcune settimane, fino a quando non è intervenuto il coso nazionale, adesso non mi viene sul nome, che ha ordinato di bloccare l'esportazione, non perché non ce ne fosse. Ce n'era energia elettrica, solo che gli impianti erano tenuti solo di riserva. A questo punto, con questi ragionamenti, non vogliono sentire, le autorità non vogliono sentire. Ecco il perché e queste centrali, per esempio, quelle due centrali a Sappada, sono inutili. Ho detto qualcosa che non dovevo dire?
No, noi abbiamo fatto il conto che... così se ci piace un po' portare i dati nella realtà, abbiamo fatto il conto che l'intera produzione della centrale, quella in Valsesis, coprirebbe i consumi e le emissioni di un viaggio intercontinentale, di un aereo che va a New York.
Un solo viaggio?
In un anno, sì, esatto, un solo viaggio. Per cui cioè, è un po' schizofrenico questo sistema, ecco. Nel senso che sarebbe più logico, allora, se abbiamo davvero un problema di energia, insomma, cercare di limitare anche i consumi. È un viaggio fino a New York.
Ci sono mille modi per poter intervenire. E qui adesso, come considerazioni, per quanto riguarda il futuro di queste due centrali, che iniziative pensate di portare avanti?
Chiedo scusa,
una cosina, perdonatemi, una cosina. La gente sul posto, la gente del territorio, avete avuto modo di parlare con la gente, che cosa ne pensa?
La gente probabilmente non ha ben chiaro, cioè diciamo finché non li hai proprio, per adesso sono ancora cose non realizzate, quindi probabilmente le persone non si rendono neanche conto dell'impatto che hanno.
Forse non sanno neanche di che cosa stiamo parlando, probabilmente.
Sì, diciamo che in questa cosa più che altro sono stati i pescatori che si sono un po', che conoscono bene il fiume, che si rendono conto di qual è questo problema, e le associazioni. La gente del luogo diciamo non è stata particolarmente, diciamo, come si può dire, sensibile a questo tema, però noi riteniamo che le sorgenti del Piave non siano solo dei sappadini, insomma, che siano un po' di tutti.
Esattamente. Con invece, ecco, quello che la domanda di prima, i programmi, le iniziative che intendete portare avanti?
Ma intanto è stato molto importante che tutte le associazioni, sia di una regione che dell'altra, si siano mosse, si siano simbolicamente anche incontrate a Sappada, dicendo che questo tratto di Piave va tutelato.
Certo.
Le iniziative sono queste. Intanto vedremo come va a finire il ricorso sulla parte sulla Valsesis. Invece, per quanto riguarda l'olio dell'Acquatona, siccome il progetto deve andare ancora alla valutazione di impatto ambientale, e questo probabilmente sarà un compito della regione Friuli Venezia Giulia, noi abbiamo preso dei contatti anche con gli uffici della regione.
Certo.
Friuli Venezia Giulia, chiedendo che insomma rispettino le normative, perché questi due progetti insomma sono veramente illegittimi, la loro autorizzazione insomma.
Certo.
Per vari motivi, non ultimo anche quello paesaggistico, perché l'Orio dell'Acquatona è un luogo da tutelare, non un luogo da cui togliere l'acqua, altrimenti insomma,
io, ecco. ho avuto modo di contattare l'ufficio di valutazione di impatto ambientale regionale proprio ieri. Hanno fatto capire abbastanza chiaramente che sono nel marasma, ecco, nel senso che non è ancora chiaro i passaggi, tutte queste cose qua, dal Veneto al Friuli, del comune di Sappada, e quindi queste problematiche sono un momentino in confusione nel trattamento. Ecco, vorrei, mi hanno fatto segno che mancano pochi minuti, ormai il tempo a nostra disposizione è terminato, sta terminando, e vorrei chiudere con Giovanna Deppi a questo punto, che ci desse un momentino il suo parere su questo discorso che stiamo portando a conclusione. Prego.
Noi stiamo anche facendo delle segnalazioni, volevo aggiungere, sì? all'Europa, che sì? Ha aperto una procedura di porterà probabilmente a un procedimento di infrazione per l'Italia, per cui sarebbe una batosta in più.
Certo.
Iniziativa. Noi pensiamo che, a parte che dovrebbero essere le istituzioni che si fanno carico di questo, purtroppo i comitati e la popolazione in questo momento deve subentrare, quindi è importante che tutti si informino, che noi cerchiamo di divulgare, perché insieme la gente può fare molto.
Assolutamente sì, assolutamente sono perfettamente d'accordo.
I comitati che nascono sull'onda di un problema locale e poi portano a consapevolezza e quindi a una battaglia comune che cerca di affrontare il problema alle origini, e il problema alle origini è quello degli incentivi. Noi ci siamo accorti che si è cercato di far modificare, o comunque ci sono stati cambiamenti ai regolamenti, alle leggi, eccetera, però alla fine vengono sempre aggirati, per cui nella sostanza i progetti magari vengono rallentati ma vanno avanti. Quindi la soluzione è che il governo tolga gli incentivi. E siccome in questo periodo sta prendendo proprio il governo delle decisioni, questo è il momento in cui insistere che questo piccolo idroelettrico non deve essere considerato un'energia rinnovabile. Solamente con l'efficientamento delle grandi centrali si riesce a ottenere più energia di quello che si ottiene da 2000 piccoli impianti, e su questo dobbiamo insistere perché il governo ne prende atto. Lo sappiamo che le lobby stanno lavorando molto bene, stanno facendo il loro lavoro, però il cittadino ha i suoi diritti. Insomma.
C'è anche un altro discorso, però esula un pochettino da questo, è di come viene distribuita l'energia elettrica sulla rete nazionale e della quantità enorme di energia che viene dispersa per questo modo ottocentesco di distribuire la corrente elettrica. Stiamo parlando delle grandi dorsali e la gente non lo sa, ma in Friuli c'erano 19 elettrodotti previsti che passassero dall'Austria, dalla Slovenia e dalla Croazia per portare corrente elettrica all'Italia. 19. E tutto perché per un sistema di trasmissione dell'energia elettrica che siamo a livelli dell'Ottocento. Ecco, questo è ancora un altro aspetto. Bene, devo chiudere perché altrimenti la regia poi mi dà un meno, ecco, nella valutazione. Ringrazio Giovanna Deppi del Comitato per Altre Strade Dolomiti. Ringrazio Lucia Ruffato, che è membro del WWF Terre del Piave, per la loro partecipazione. Grazie a voi.
Grazie a voi.
Tantissime.
Ecco, vi invito a rimanere 30 secondi in linea che chiudiamo, perché questa trasmissione lo potete riascoltare in streaming, cioè sul computer, anche verrà rilanciato anche in replica domenica alle 2:30 del pomeriggio, comunque dopo lo ripeto. Tante belle cose, risentirci a presto e vediamo in che modo possiamo esservi utili anche come associazione.
Grazie ancora.
Arrivederci. O torni in Fevelà per Furlan, perché così in Sierade, o quindi sarà la trasmissione, o visi che chiste e la ra, chiste trasmissione e la ra in repliche, io i be 6 di settembre. Oh mamma mia, ho sbagliato a suoi. No, giusto, 6 di settembre, quindi il mese prossimo, quindi fra 15 di assundi sempre su Radio Onde Furlane. Io visi che questa trasmissione alla Rai Inglepica domenica prossime a 12 mesi dopo di misdì. Ho salutato anche gli amici che urplano tanto al mar, che sono la Sacazione di Strada e a Bicinin, che sono i due news comuni turistico marini in region e che sono là a Dioldi, le loro ferries. Un saluto a tutti e vi aspetti in ascolte Ioibe 6 di settembre. Mandi.
Il Cordicom, coordinamento dei comitati dal Friuli Vignese Giulie, al presente la voce dei comitati. I miei giore, Giodin di Capissi. In studi, Luciano Zorzenone.